redigio.it e la storia continua. Andiamo a prenderci un caffè, oppure ci si vede per il caffè. Ma da quando questa moda? Sentiamo. Si tratta ormai di un fenomeno sociale che non può di certo sfuggire al fiume di quel avvocato borghese, Carlo Goldoni, che nel tempo libero già da un po' si diletta a mettere in scena piccole, all'apparenza banali, storie di tutti i giorni, storie popolari, in antitesi rispetto alla consolidata moda del celebrato teatro aulico. Il Laguna passa certe mattinate libere da impegni legali, divertendosi ad andare al zonzo. A Parigi, dove pure approderà in seguito, lo definirebbero un flâneur per le calli, avendo cura di guardarsi intorno, da curiosone impenitente qual è, e ovviamente di tanto in tanto si ci scappa un caffè, dove non disdegna certo di fermarsi, affascinato dalle conversazioni, a volte molto erudite, fra appassionati seguaci di nuove idee, spesso anche un po' pericolose, dai rapporti fra i borghesi emergenti e i nobili ormai inesorabilmente decaduti, e da quegli avventurieri senza scrupoli, sempre in cerca del colpo di fortuna che li possa mantenere. Gente alla Casanova, ma giusto per non fare nomi. Poi, la sera, quando in vena, comincia a buttar giù quelle battute che forse lui nemmeno se lo immagina. Così banali non devono poi essere se, come è vero, entreranno addirittura nella storia del teatro europeo. Le battute de La Bottega del Caffè. Sul modello di certe riviste londinesi che hanno origine in questi locali, un certo conte Pietro Verri da Milano fonda qui da noi un foglio che si limita a chiamare Il Caffè, su cui scrive anche lui e nel quale trasferisce tutto il suo entusiasmo per quelle idee che arrivano sempre più prepotentemente da Oltralpe. Le definiscono, quelle idee, con un neologismo creato ad hoc, illuministe, perché sono il prodotto di un pensiero che mira a illuminare la mente dell'uomo, finora vittima di ignoranza e superstizioni, con le semplici armi della pura ragione, della critica, della scienza. Roba che non sarebbe certo dispiaciuta a certi nostri illustri esponenti del Rinascimento. Dopo gli studi di impronta filosofica, ma anche economica, fatti, tanto per cambiare, dai gesuiti del Collegio di Brera e dopo una breve parentesi in guerra, il Verri si ferma a Vienna e sotto il governo teresiano entra a far parte della schiera dei funzionari asburgici. Ma poi decide di tornare a Milano e su invito del fratello Alessandro prende a frequentare quella che si potrebbe proprio definire una gran bella compagnia. Una compagnia di quelle che, come suol dirsi, ti formano nella vita. Un Beccaria, un Porro Labertenghi, un Secchi, un Longo, un Carli. Un bel giorno. Questi buontemponi, stanchi di continuare a fare notte con le loro discussioni nei caffè e poi per strada, quando il gestore di caffè li sbatte fuori perché la mattina dopo deve svegliarsi buon'ora, hanno questa pensata. Visto che ormai si può dire che noi si sia una relazione bella e buona, perché non si fonda un nuovo giornale? Dunque, vediamo. Un quotidiano? Ah, troppa fatica. Un settimanale? Sarebbe lo stesso. Allora un mensile? No, troppo intervallo tra un numero e l'altro. E chi se lo ricorda più? Allora, sentite me, che ne dite se si fa un'uscita ogni 10 giorni? Aggiudicato. E ora viene il problema. Come lo si chiama questo giornale? Non stiamo lì a iniziare una rita infinita di ipotesi, come quando marito e moglie devono accingersi a scegliere il nome del nascituro, che poi ti fa arrivare al litigio. Dove si finisce immancabilmente per trovarsi la sera se non al solito caffè? E via, aggiudicato. Lo si chiamerà il caffè. Probabilmente la genesi della rivista non è stata esattamente così, ma è un dato di fatto che dal giugno 1764 al maggio del 1766 questo foglio raccoglierà tutta una serie di interventi dei redattori, che non solo nella storia dell'illuminismo lombardo e italiano, nella storia politica e economica di Lombardia avranno un gran peso di decenni a venire e ne promuoveranno la rinascita in vari campi. Attenzione, però, stamparlo a Milano o comunque in Lombardia comporterebbe la possibilità di incorrere nelle maglie della rigida censura austriaca. Meglio quindi varcare l'Adda come Renzo nei Promessi Sposi e mettersi al riparo nella più ben tollerante e serenissima Repubblica. Lo si stamperà a Brescia. Il foglio raggiunge un'eco così vasta che comincia una serie di fitti scambi, almeno per quanto lo consentono i mezzi dell'epoca, quindi non certo in tempo reale, con un certo Diderot, come un certo Voltaire o addirittura un certo D'Alembert, che si scomoderà da Parigi per venire a conoscere di persona i famosi membri di questo circolo. Il prestigio acquisito da Pietro Verri lo fa assurgere addirittura al ruolo di membro del Supremo Consiglio dell'Economia, su invito di Reinaldo Carli, uno dei fondatori della Prima Ora, che nel frattempo, per le sue idee, è stato scelto dall'amministrazione austriaca a presiederlo. Ma parecchi di quei quattro amici al caffè ne faranno di strada. A Cesare Beccaria, dopo aver scritto quel dirompente dei delitti e delle pene, che alla corte di Maria Teresa non è certo passato inosservato, viene assegnata la cattedra di economia pubblica e Alfonso Longo quella di diritto pubblico ecclesiastico presso le scuole palatine. Con il suo stile diretto ed essenziale, senza la minima concessione alla piacevolezza espositiva, Pietro Verri non si considera certo un arrivato e non smette di far uscire tutta una serie di pubblicazioni nei campi più disparati, che in effetti lasceranno il segno dalle considerazioni sul commercio dello Stato di Milano alle meditazioni sull'economia, dalle meditazioni sulla felicità del discorso dell'indole del piacere e del dolore e alle osservazioni sulla tortura. Con l'avvento di Giuseppe II, in veste di unico regnante a seguito della morte della madre, le fortune del Verri paiono offuscarsi, per poi tornare, quando ormai è anziano, agli antichi splendori, con l'arrivo a Milano di quel piccolo corso. E allora entra insieme ad alcuni dei compagni della prima ora e a un pretino che fa nome di Giuseppe Parini nella municipalità milanese della Repubblica Cisalpina, dove, durante una delle solite discussioni notturne, muore poco meno che settantenne. Il conte Pietro Verri viene sepolto a Ornago. Il suo fratello minore, di ben più modesto livello culturale, che di nome fa Giovanni, passerà invece alle cronache, quelle rosa, per la liaison con una certa Giulia Beccaria, una liaison che darà letteralmente la vita a colui che diverrà l'autore di un tale feuilleton. Ma guarda un po'. e parla dei due promessi sposi.